Ora voglio venire a questa giornata straordinaria, Claudio Fava, ricordando una questione che riguarda la nostra Presidente del Consiglio Meloni, che più volte ha detto che lei ha cominciato a fare politica sull'onda della commozione provocata dall'assassinio del giudice Paolo Borsellino. E quest'anno la Presidente Meloni ha deciso di ricordare le vittime della strage di Via D'Amelio andando a Palermo, lo ha fatto lunedì scorso, quindi poco meno di una settimana fa, in visita al Museo Falcone Borsellino e soprattutto sfoggiando un lessico muscolare che ha colpito alcune delle persone che l'hanno ascoltata. Ha detto, tra le altre cose, a Palermo servono presidi fissi sul territorio, ci vuole anche l'esercito. E in quella giornata, per dare coerenza a questo tono utilizzato con le parole, la Presidente Meloni ha partecipato ad una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. E allora, Claudio Fava, perché queste parole cariche di allarme del Presidente del Consiglio?
Ma guarda, intanto ti dico che la parola museo per a me, come dire, suona come un allarme, nel senso che c'è una vocazione abbastanza trasversale a considerare la memoria di queste vicende di 34 anni fa, ma come sapremo, forse ne parleremo anche oggi, ancora profondamente risolte come oggetto da museo, quindi una contemplazione, una visita guidata e poi si volta pagina. Quindi questo è il primo errore politico e strategico, nel senso che credo che il Presidente del Consiglio, la Presidente del Consiglio, qualunque governo che decida di venire, come è avvenuto in passato, come avverrà in futuro a Palermo per rendere omaggio alla memoria di Falcone e di Borsellino, debba anzitutto affermare che noi siamo vittime di un furto di verità clamoroso e che qualunque governo dovrebbe anzitutto impegnarsi nella restituzione compiuta di questa verità. Per adesso non c'è nemmeno una verità chiara. Il tono muscolare come dire, sta dentro, diciamo, la filosofia politica della Presidente Meloni e fa pensare che sia soltanto un tema di sicurezza. Vorrei ricordare che noi abbiamo già avuto l'esercito in Sicilia con una funzione importante di presidio, di vigilanza sul territorio, ma noi non la sconfiggiamo la mafia perché mandiamo l'esercito in Sicilia, la sconfiggiamo perché abbiamo una capacità di prevenzione anche politica, anche finanziaria e di intaccare i ganci di impunità che nel corso dei decenni Cosa Nostra ha costruito, e questo può diventare davvero una risposta risolutiva. Ma se poniamo tutto in termini di sicurezza, sì, insomma, sono pecette calde rispetto a un tema che ha una sua capacità di egemonia economica, territoriale, finanziaria, persino politica, che non risolvi soltanto con le pattuglie per strada. È un vecchio tema, credo che la Meloni abbia voluto rispondere a questa, diciamo, alle scorribande delle bande dei Kalashnikov, ma le bande dei Kalashnikov sono davvero qualcosa di grave, di preoccupante, ma sono un epifenomeno. Il problema profondo anche di questa mafia 2.0, è la capacità di entrare nelle vene aperte dell'economia, di creare consenso perché crea occupazione, perché crea welfare, perché crea appoggio e sostegno politico, lì devi intervenire, altrimenti è tutto museo ed esercito.
Veniamo al tema della verità su queste stragi, perché è una questione importante e partiamo sempre dalla Presidente del Consiglio Meloni, perché il suo potere di influenza ovviamente è consistente, quindi è importante andare a capire come Meloni pensa e come Meloni agisce. E allora una possibile chiave di lettura è quella di verificare, ad esempio, come quella che è ritenuta un po' il suo braccio destro sulle questioni che riguardano la mafia, cioè a dire Chiara Colosimo, la presidente della Commissione parlamentare antimafia, che ha più volte espresso anche nella Commissione una tesi che possiamo riassumere un po' in questo modo, e cioè dire che le stragi del 92, in particolare quelle del 92, sono state esclusivamente il frutto di una ideazione, di una esecuzione soltanto di personaggi come Riina, i fratelli Gavriano, Messina Denaro, per interessi tutti interni alla mafia militare. Ragione di questo? E beh, vendicarsi di Falcone e Borsellino e dei politici come Salvo Lima che avevano di fatto tradito un patto che era stato firmato tra pezzi della politica e dello Stato e Cosa Nostra. Quel patto era il patto che avrebbe dovuto portare la cancellazione delle condanne del maxi processo nell'ultimo grado, quello della Cassazione. Così non fu, però appunto il racconto che Meloni condivide, sposa, è proprio questo. Le stragi del 92 sono una questione, un affare chiuso. La responsabilità è di Riina, Graviano e compagnia cantando e niente di più. È quasi una voglia di chiudere definitivamente, appunto, come forse dicevi tu all'inizio, questa volontà museale, no? Di mettere la verità e chiudere a chiave questo museo. Guarda, prego.
Due cose si possono dire, non sono commenti ma sono fatti. La prima, le indagini non sono chiuse, qualunque cosa immagini di voler proporre come lettura la Colosimo o la Presidente Meloni. Le indagini non sono chiuse perché la Procura di Caltanissetta sta continuando a indagare sui mandanti esterni, perché ci sono sentenze passate in giudicato che parlano di presenze esterne che hanno accompagnato sul piano operativo la mano di Cosa Nostra, che non sono state identificate, ma che ci fanno capire che tutto fu fuorché una vendetta della mafia. Il secondo fatto è che la tesi gratificante, consolatoria, tranquillizzante, che sia soltanto un colpo di coda della mafia, una vendetta mafiosa, e che dietro la mafia ci sia sempre solo la mafia, è la tesi del depistaggio. Quando nel 19 luglio, un minuto dopo la strage, cominciano a palesarsi presenze che lavoreranno tutte in un'unica direzione, quella del depistaggio. L'obiettivo del depistaggio, la tesi messa in bocca al pupo Scarantino e ai suoi amici, è che si trattò soltanto di una vendetta di mafia. Come dire, stiamo tranquilli, lo Stato, settori, apparati, istituzioni sono sempre e comunque fuori da qualsiasi sospetto, esattamente il contrario di quello che oggi sostengono le procure che stanno lavorando su questo. Però, ripeto, è grave che ciò che è stato obiettivo dichiarato del depistaggio, dovevamo far credere che era solo una vendetta di mafia, oggi venga riproposto da alte sedi istituzionali. Io, come dire, se avessi la funzione di presidente della commissione antimafia, io ricordo il lavoro che abbiamo fatto con Rosy Bindi quando sono stato per 5 anni suo vicepresidente su alcuni di questi temi. Il punto fondamentale di una commissione antimafia non è sviluppare una tesi o affiancarsi all'autorità giudiziaria, ma è, come dire, percorrere tutte le strade affinché si certifichi, si affermi, si ritrovi una verità che non è tanto la verità giudiziaria, è la verità sostanziale, la verità storica, la verità politica delle cose accadute. E lo sforzo che dovrebbero fare la Colosimo, Meloni e il governo sarebbe quello di pretendere verità su coloro che governarono questo depistaggio. Noi abbiamo due signori passati a miglior vita, il procuratore di Caltanissetta Tinebra, il questore di Palermo Arnaldo La Barbera, facile scaricare oggi tutto su di loro. In nome e per conto di chi La Barbera costringe alcuni testimoni a dichiarare il falso, ad addossarsi la responsabilità di una strage raccontandola soltanto come vendetta mafiosa? In nome e per conto di chi? Perché non abbiamo mai provato in questi anni a ricostruire la catena di comando e di responsabilità politica? O pensiamo davvero che tutto potesse stare sulle spalle di Contrada, Tinebra e La Barbera? Ecco, io forse, se fossi Presidente del Consiglio, pretenderei che tutti i luoghi istituzionali, a cominciare dai servizi di intelligence, su questo offrissero un disvelamento assoluto, e chiamerei in causa anche chi stava al governo allora, a cominciare dal Presidente del Consiglio, Giuliano Amato. È impossibile che il SISD allora decidesse illegalmente di partecipare a queste indagini all'insaputa del Presidente del Consiglio.
Allora, Claudio Fava, io prima di salutarti vorrei ritornare, come dicevo all'inizio della nostra conversazione, ritornare a questo tuo ultimo libro che hai appena pubblicato. Il titolo è Non ti fidare. È un libro che racconta dell'Argentina della dittatura militare, dei figli di genitori scomparsi per mano della dittatura, di una giovane donna e della sua scoperta che i genitori con i quali ha vissuto tutta la sua vita sono i genitori adottivi e non i genitori biologici. E allora questo non ti fidare è una parola testamento che viene lasciata dalla madre alla figlia, dalla madre adottiva alla figlia. Non ti fidare delle verità che ti sono state raccontate. È un non ti fidare che riguarda anche noi qua, lontani dalla dittatura argentina, no? di 50 anni fa ormai, e però sembra che quelle parole possano essere anche un testamento per noi di fronte appunto a queste storie di cui hai parlato stamattina con noi e che sono cariche, no, di verità a metà e se non di vere e proprie bugie, menzogne.
Ma sai, non ti fidare, è il dovere cartesiano, laico, illuminista del dubbio, non è la diffidenza, è il dubbio. Devi dubitare che alcune verità che ti vengono apparecchiate sulla vicenda Borsellino o anche sulla tragedia dell'Argentina dei 30.000 desaparecidos. Oggi c'è un presidente, Milei, che ritiene di dover andare a fare visita periodicamente a militari che sono ancora in galera, giustamente in galera, avendo partecipato a questo sterminio, e facendo presagire una possibile immunità, un colpo di spugna, liberiamoli tutti e così via. Ma stiamo parlando di un presidente che è in carica, è stato eletto dagli argentini e che propone una lettura piuttosto revisionista di quello che è accaduto non così tanti anni fa, esattamente 50 anni fa, nel marzo del 76 ci fu il golpe, per cui non ti fidare che anche un monito che questa donna rivolge a se stessa, forse si sarebbe dovuta accorgere degli indizi seminati dai suoi falsi genitori di essere vittima di un inganno, di un imbroglio, è un dovere del dubbio che non dobbiamo mai mettere da parte. Le certezze sono più consolanti, le certezze ci tranquillizzano, ci accompagnano, ci rallegrano, ci intontiscono. Il dubbio è quello che ci permette di andare avanti anche alla ricerca della verità, qualunque essa sia.
Claudio Fava, grazie tantissimo per essere
Grazie a
stato qui
voi.
con me stamattina. Buona giornata e a presto.
A voi, grazie.